5 maggio del 2007. Stasera a Settimo Torinese, al Garibaldi, Jack Hirschman, accompagnato dal jazz del The Good Life Quartet, terrà un intenso e partecipato reading nell'ambito della Primavera dei Poeti, sbocciata per la cura di Laurent Léon dell'Associazione Le Drôle di Giaveno e di Enrico Mario Lazzarin dell'Associazione Culturale Due Fiumi, con il contributo della Casa della Poesia di Baronissi. A condurre la serata il direttore della Biblioteca di Settimo, Riccardo Ferrari, e il nostro Sergio Notario. Ma adesso è pomeriggio e, ospiti di Enrico Lazzarin, Jack Hirschman ha consentito a conversare con il sottoscritto Marino Tarizzo e lo stesso Enrico Lazzarin di poesia e non solo. L'intervista sarà pubblicata sul numero 2, anno 2007, numero 59, di Corrente Alternata, in quel periodo rivista culturale dell'Associazione Due Fiumi che, sotto la direzione responsabile di Gianni Alasia, vedeva tra le firme di redazione Silvana Copperi, Rina D'Alessandro, Anna Maria Gallo, Enrico Mario Lazzarin, Sergio Notario, Marino Tarizzo e Luigi Tribaudini. Da quel piccolo registratorino a nastro, percorse oscure vie del web, quell'intervista è riemersa con il tecnicamente faticoso audio originale. Cercando di ripulirlo per consentirne un ascolto fluido, abbiamo pensato fosse utile e attuale riproporlo ora, in omaggio a Jack, giusto a 2 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 22 agosto del 2021 a San Francisco. Buon ascolto!
Se una persona non conoscesse Jack preferirebbe presentarsi a questa persona come un poeta utopista, un poeta lottatore o un poeta a cui non basta l'incanto del disincanto?
Mi piace molto l'espressione l'incanto del disincanto. Perché mi piace? Perché questa intervista avrà tante contraddizioni, ok? Io non sono uno poeta utopista, perché un poeta che è un comunista non è un utopista. Come Lenin ha detto, cosa è puro, pura ideologia, pura questo, pura quello, non esistono. No? Noi siamo persone. E io sono un poeta che vive nella vita sociale con altre gente. La mia poesia viene dall'energia di più vulnerabili. Quello è dove la mia, anche se la mia mentalità creare la parola, ma dove quella
la sorgente.
La sorgente è le più poveri. Per esempio, è l'unica ragione, mi piace molto la parola di Pasolini, perché Pasolini, quando era già giovane, ha scritto, per esempio, in friulano, io traduzione in italiano, e questo è usato una poesia che io leggerò questa serata. Viva il coraggio, il dolore e l'innocenza dei poveri. È scritto una poesia molto giovane, perché questa posizione di poveri, naturalmente, nello sviluppo del Partito Comunista in Italia, eccetera, l'idea che un uomo si fissa sui poveri come poveri se stessi è un po' reazionario, ma non è vero, infatti. Lui ha l'unica cosa che Pasolini è grande come un poeta, come un profeta, e lui ha capito, non lo so, come intuisce, ha capito colpito il mondo 30 anni nel futuro.
Ed è per questo che è attuale oggi.
Sì, esattamente. Utopista no, gli altri lottatori sì, sempre. Perché? Well, per esempio, recentemente io ho letto la mia poesia per gruppi di persone senza fisse d'amore che polemicizzato contro il sindaco della città, che ha inaugurato una forma giudizia, processo per poveri. Si chiama Poverty Court, dove se tu dormi sulla strada, tu sarai arrestato. Se tu sedi e sembri poveri, l'estensione delle cose che già esistono, dove essere povero in Stati Uniti è uguale a essere un criminale. Così recentemente, settimana prima io sono venuto a Italia, ma sempre tante altre cose. Io sono sempre aperto e pronto per rispondere alla causa di ingiustizia, in quale senso se io sono un poeta lottatore.
Anni viaggi per il mondo per recitare le tue poesie. Nel fare ciò prevale la voglia, l'urgenza, il bisogno dell'appagamento personale del dire all'altro, oppure una sorta di voglia di ricomporre la frattura, la scomposizione dell'Aedo?
Aedo? Aedo. Aedo.
Una figura classica dove il dicitore e l'autore coincidevano, mentre poi si è scisso tra l'attore e l'autore.
Come io ho detto quando era domandato di me a spiegare che è la significanza dei arcani, la mia lunga poesia, io ho detto, io ho voluto presentare le sensibilità di gente, queste poesie sono più lunghe, orchestrate, io ho voluto presentare uno struttura spirituale nel senso, nel linguaggio della poesia, che forse possa provvedere una fortezza dentro, interiore, contro la fratturazione o caos in cui noi viviamo ora nel mondo occidentale, a meno. Per me, e io ho detto questo anche, dopo la guerra seconda, il lavoro di un poeta è a confrontare la morte e, se fortunato, evoca non resurrezione o rincarnazione, ma in quel senso la ricostruzione della fortezza interiore che è distrutto per quella guerra e tutte le altre guerre anche. E in questo senso la mia poesia è piacerebbe aiutare per il futuro, per un persona, per il futuro. Io non credo che la poesia fa niente. Io non credo, io mai ho creduto. Io non sono d'accordo con Orton che ha detto la poesia fa niente, il sopravvissuto. Questa è una posizione che non ha cambiato le posizioni, anche a questo punto lui ha cominciato con il razzismo, ma ha cambiato gli anni. Io credo che poesia serve le persone che non ha voce, cioè anche non semplicemente i poveri in quel senso, serve la classe d'operai, per esempio, in lotta per una meglio vita, possa creare solidarietà, possa aiutare. Io non credo poesia con terapia, perché come io credo che tutte persone sono poeti, l'idea di terapia indicerebbe che le persone sono malate, io non credo.
Alcune letture della tua poesia riconducono a una traccia cabalistica.
Sì.
Appena ora hai parlato anche della spiritualità.
Sì.
Ci puoi parlare un pochino di questo rapporto che sembra particolare rispetto a un poeta rivoluzionario?
No, non è accurato. Quando ero adolescente io ho diventato involuto. Dopo le guerre seconde, negli anni 47, 48, 49, l'anno di Bella Bandiera, Alfino, con cosa impegna politica e sociale quando ero giovane. Prima, infatti, ho cominciato a scrivere poesia. Ma quando io ho cominciato a scrivere poesia, naturalmente io ho cercato a leggere tutte le poete che io potrò trovare. E a un giorno io ricordo di trovare la Bibbia di Kabbalah, il nome è Zohar, libro di splendore, scritto da un uomo, lo stesso nome che quell'uomo Leon, Maurizio de Leon, anche in spagnolo, ha scritto la Bibbia, 5 grandi libri. Per me, come un poeta, giovane poeta, è molto interessante che questi uomini, le rabbin, camminano sui sentieri parlando delle lettere di parole, concetti basati sul discorso sulle lettere e tante altre immagini straordinarie. Abbagliante. Così è diventato intuita e originalmente io ho venuto da famiglia ebreo in New York, ma io non ero religiosa, la famiglia era come parte Pasolini, piccolo borghese, e come io ho sviluppato e ho realizzato, perché sempre era contro il zionismo, quando ero giovane, che la Kabbalah ha rappresentato a me, un poeta, la sinistra del pensiero ebreo. E sempre quello ha continuato a questo tempo. E durante gli ultimi 45 anni io ho imparato poche cose su Kabbalah. E ho usato questa la mia poesia anche, ma Kabbalah non è le... Io sono, come io ho detto, io non sono un utopianista, kabbalisti forse un poco utopista, perché semplicemente io ho vissuto la mia vita con un senso di ingiustizia, di cosa sociale, politicale e culturale. E in quel senso, naturalmente, dopo un tempo, io ho trovato la mia alleanza con l'idea che è venuta del marxismo e del periodo del leninismo anche, perché l'Unione Sovietica ha un grande significato, temete che io credo fortemente che io ho parlato con Laurent prima e ho detto, per esempio, nelle ultime pagine di Belle Bandiere di Pasolini, è per me l'una delle più grandi fine di una poesia scritta dopo la guerra seconda, quando lui ha mette natura e la Belle Bandiere insieme, è una grande lirica. Ma quella lirica di Pasolini a reverenza al momento più monumentale, al momento quando la rivoluzione russa ha creato la possibilità per uomini e donne a vivere con un senso della possibilità, non semplicemente avere cose nel modo materiale, ma una monumentalità dentro. Per me, qual è il punto che io cerco per recuperare questo momento? Perché io credo che il più potente momento nella vita dell'umanità, anche se la gente era nata dopo la caduta dell'Unione Sovietica, non la memoria, il più grande lavoro dell'arte per me a referenza a questo momento. E in questo momento è difficile a spiegare, perché questo momento è inesprimabile.
Chi pensi che oggi avrebbe necessità della A come i tuoi studenti, come votazione, per sfuggire al proprio destino? Donne, immigrati o cos'altro? Oppure c'è anche la possibilità che la rifiuterebbero pur di rincorrere i sogni di guadagno o di fulgido domani?
Ma io sono un po' confuso con questa.
La A? La, sì. Non era il voto per il massimo voto per evitare l'arruolamento tra il Vietnam?
Non è il voto, è no? Un grado.
Un grado? Ah.
Un grado per studenti A, B, C, D, F, fallito. Il peggiore.
A non andava in Vietnam.
Era no, cioè, in questo periodo, che io sono un professore, io ho ascoltato sulla televisione che lo studente che ha ricevuto il grado di A non va al Vietnam. Così ho annunciato due grandi classi di 600 studenti, perché in quella guerra noi abbiamo un draft, la gente era chiamata
arruolata.
Voi avete dato A tutti gli studenti.
Oggi chi ne avrebbe bisogno dell'A per evitare?
Ma ormai è diversa. Oggi questa guerra, per esempio, è volontariato.
Era la seconda parte della domanda.
Sì. È diversa. Anche le guerre è diverse. Le guerre in Vietnam e le guerre sulle ideologie, la guerra contro il terrorismo ha radice in le due lati, in la religione e il capitalismo anche, le cose più terribili, perché l'erosione del discorso per il socialismo nel mondo, distruzione, penso, ha permesso cose più dietro, secondo me, religione, a entrare nella scena mondiale in un modo che è necessario apporre, perché il difetto della laicità, la secolarità, è l'unico più importante per me.
imprenditori scommettevano su progetti a medio-lungo termine. Ford voleva fare le macchine per tutti i suoi operai, Olivetti faceva asili, faceva vacanze estive. Oggi i manager vogliono sottrarre il malloppo entro il giro di un anno ai loro sfruttati. Visto dalla parte della cultura umanistica, questa cosa qui è una semplice decadenza o uno dei segnali che anche internamente e incoscientemente dell'apocalisse capitalistica?
Questo è complicato, ma io provo. I capitalisti non hanno interesse in cosa oltre di fare profitti. Usano tutti gli strumenti che lei ha pagato per creare per profitti, anche se è computer, anche se noi abbiamo tante persone nel mondo del computer, ci fa più libero. Non è vero, ma tante illusioni esistono, perché il computer anche ha creato le prigioni di comunicazione, perché comunicazione è diventato più banale, trivializzato e anche terrificante. Per esempio, ho visto Parasite by Chance sul computer. Io ho cercato, io scrivo un arcano su un boxer che è morto, un pugilista. Immediatamente quando io ho cercato nel Google, ho fatto una pagina, io ero veramente shocked. Io non ho entrato in questa. Non sempre perché io ho paura, ma queste pagine tra cose di boxing, erano pagine di persone che erano violate. Rape. Donna, rape, è possibile vedere, e apparentemente la mia moglie mi ha detto, tante persone piacciono a guardare, questo è una forma di malattia anche, ma questo è in parte di prigioni di comunicazione. Ma a tornare alla tua questione, i capitalisti vogliono soldi, profitti. Introduire robotici, l'operaio non è necessario. In Stati Uniti, l'esempio classico è un tractor per farm, per contadini, tractors. Una fabbrica, 1000 persone. Robotici sono introdotti. 997 sono finito. Eh? Ma questo è ovunque in America e in Europa anche. The workers lose their job. Ora, interessante la possibilità. Lasciaci supporre che tutte le cose nel mondo, i robot facciano. Per esempio, è possibile per creare una casa prefabbricata in 45 minuti. Per tutto il mondo, per tutte le persone senza fissi di muore. Lasciaci supporre che tutte le cose a mangiare è fatto da una robotizzazione. La possibilità forse esiste, ovvero mondo di felicità nel senso comunista. Che ferma questo sogno? Questa è vecchia storia. Proprietà privata con la spinta per esploitazione, per competizione, profitti, così è necessario per noi, perché io lavorare con un gruppo rivoluzionario negli Stati Uniti, noi crediamo che le persone fuori il sistema facciano le rivoluzioni. Perché queste persone hanno niente a perdere, ma le catene, il classico. Così ho detto, questa è la contraddizione, perché è importante per noi a educare gli uomini nel mondo su questa nuova classe. Per esempio, tu conosci la contaminazione della classe d'operaio dalla borghese, è una vecchia storia, è una vecchia storia che Pasolini ha scritto tanti anni fa. Ora, a usare, per esempio, un'idea di Giorgio Agamben, ha detto che il computer ha fatto tutto il mondo continuamente parlando piccolo borghese. È una bella idea, ma in questo senso, tecnologicamente parlando, è il sogno del mondo a diventare piccolo borghese. Dove è la classe operaia? La classe operaia esiste perché i robot ha cominciato più e più. Veramente queste sono contraddizioni, ma per queste contraddizioni, mai dimenticando che il fondo della nostra vita dopo la guerra seconda è la morte in tanti diversi sensi, la morte diretta con guerra, ma la morte più romantizzata nel senso di Heidegger, per esempio, che anche dopo la guerra ha diventato una forte influenza della mia lavoro, perché lui la risoluzione di questioni di tempo e essere per Heidegger è diventato poesia, così quello che mi interessa molto l'idea di Heidegger, anche se lui è un porco durante la guerra, lui veramente non è un marxista, ma lui è venuto da un'idea cabalistica. E lui con Alicia, la presenza, ma presenza ma ritiro allo stesso tempo dell'esistenza, è vicino al dialetto di luce e scuro in Kabbalah.
Lasciando stare i narcisi che si inciprenano il sedere e quindi il volto con scatolette di cultura autorizzata, a che livello pensi si ponga per le classi sfruttate la rivendicazione del bello, inteso come natura, arte, poesia?
A un punto, quando ero finito, espulsato dall'università, entrato le strade, visto i veterani della guerra in Vietnam, cominciato persone senza fisi di morte e altre ingiustizie, io ho deciso comincia a saltare in identificazione con le classi operaie e anche i poveri, eccetera. In quale senso è affermato a esistere come un poeta? Anche se la parola poeta è usata per me, dentro me io non ne penso come un poeta, ma semplicemente una persona che possa fare una cosa che tutto il mondo possa fare. E in questo senso io ho messo il mio talento nel servizio del futuro. Così io ho detto tante volte, io non sono un rivoluzionario semplicemente a vedere che tutte le gente materialmente sono provviso con casa, mangia e una cosa in bisogno, ma anche a cambiare le condizioni storicamente così persone possono vedere che tutti sono poeti. Io lotta per la rivoluzione nel senso di servizio, perché la bellezza, la felicità non semplicemente viene con se io ho cibo a mangiare, ma veramente La felicità che io ho detto in una poesia, anche io leggerò di questa serata, felicità che era seppellito vivo e dimenticato, questa io voglio recuperare perché esiste.
C'era Enrico che ti voleva ancora chiedere una cosa, te la chiedo io perché me l'ha detta. Ti voleva chiedere cosa c'è stato dopo la Beat Generation in America. Non qui, perché qui sembra che sia viva, molto viva, molto vitale.
Ma perché? Perché la Beat Generation è viva? Tu conosci perché? Io so, in Italia.
Perché è andata dopo.
No, la Beat Generation... L'immagine, per esempio, America, per l'Italia, è un grande paese. America ha questo movimento che è venuto da una tendenza seppellita in America. La tendenza da Walt Whitman, Jack London. Quello è dove Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Corso... Ma allo stesso tempo ha cominciato, dopo la morte, dalla guerra seconda, a entrata. Io ho tradotto una linea perché ho vinto il premio di Alfonso Gatto quest'anno. E lunedì lo ricevono. Ma io leggerò, e io ho pensato, a tradurre una o due poesie di Gatto. E io ho tradotto in una linea di Gatto. Tutto di noi, gran tempo, ebbe la morte. Questa è una linea che è venuta dalla guerra seconda, veramente. E la bigenerazione è l'espressione contro questo mondo. Perché non dimentica l'una delle più grandi linee nella letteratura americana, Henry Miller, fuori del padre di bigenerazione a un altro livello. Henry Miller ha scritto in Tropico di Cancer, quando lui entra nella descrizione di un posto e tutte le persone sono morte. Ok, che devo fare? Aperta la sua bocca e cantare. In quale senso B-Generation ha cantato contro il grigio giorni in America, dopo il grigio giorno, culturalmente parlando, perché nella poesia è molto accademica dopo la guerra seconda. Ma la B-Generation è diventato commerciale in America per tanti anni. Ma qual è continuo non in senso commerciale? È una complicazione. Lasciami provare a spiegare. L'una di fondamentali cose nella B-Generation è uno spinello. Non è una filosofia, anche se è il buddismo. Kerouac era serioso come un buddista, Gary Snyder anche, ma è tutto legato a Spinello allo stesso tempo. Un'altra cosa è jazz, sì, jazz è importante, ma la cosa che la B-Generazione continua, tristemente a dire, è perché dopo la caduta dell'Unione Sovietica, culturalmente, non altro movimento a mettere la voce di un poeta. Bigenerazione è legato all'oralità della poesia e quello è molto importante perché poesia sul pagine è come uno score per musica. veramente il B-generale è opened up. Lui, prima era alcuni poeti, Kenneth Patchen per esempio, un grande poeta americano legato alla classe operaia. Lui ha letto jazz e poesia prima di B-generazione. Pochi altri, ma la B-generazione, they opened it up. And le guerre in Vietnam ha intensificato questo. Per me, amici di B-generazione da tanti anni, amici, ma soltanto Amiri Baraka ed io ha fatto le leap in identificazione. Io sono un bianco, lui è nero, ma per noi non è abbastanza a scrivere poesia per il coro di altri poeti. Perché ora noi conosciamo tanti, no? Che il vero avanguardista nel mondo è i poveri. Questo è il vero avanguardista nel mondo. È la responsabilità di tutti i poeti che hanno l'abilità a scrivere poesie a servire questa avanguardia.
Gregory Corso, l'avevi conosciuto bene?
Sì, era amico di me. Ma io ho scritto la poesia, tu conosci la poesia che ho scritto. La mia poesia dice tanti, era un ritratto di Gregory che Gregory se stesso piacerebbe. Io so, e io ho letto tanti omaggio di Gregory dopo il suo morte. Era molto difficile uomo, terribile con le donne specialmente, ma allo stesso tempo un uomo, un schiavo di droga per tanti anni, e detestato le sue schiavitù. Allo stesso tempo Gregory Corso, io non voglio gonfiare le mie immagini, no, non voglio, ma è una base, un po' di barzelletto. Jack Michelin, Ira Cohen, David Meltzer, Marty Matt, Gregory Corso ed io sono i poeti della città di New York. Gli altri sono Hicks. Hicks.
Hicks Urbani.
E Gregory come un schiavo, schiavo di droga. Sempre io ho capito Gregory, perché Gregory, dopo una notte, il prossimo giorno, lui entra nella strada a dire tutte le cose della droga, dell'alcol, la notte prima. E lui era un pazzo sulla strada, ma mi è piaciuto quella in Gregory. E anche lui è un poeta di una sensibilità. Gregory ha usato l'immagine in un modo molto inventivo, nel senso le combinazioni di diverse immagini insieme, molto brillante quando lui ha scritto. E l'omaggio a Kerouac, che forse è una delle più belle cose che lui ha scritto. Voi conoscete la più famosa, il matrimonio, poesia del matrimonio. Ha un bel senso, un menello, come io l'ho detto, un menello, veramente.
Grazie, Jack.
Grazie.